Cucci. In Viale Duse previsto un restringimento di carreggiata all'incrocio con via D'Annunzio. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio.
A boy is born in Hopetown, Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong and move him in the right direction. Living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can believe that he barely makes a dollar. His mother goes and scrub floors for men, and you can bet that she hardly makes a penny. They're living just enough for the city.
sunshine smile, the kind that warms up the corners of my cold room. She's got a sunshine smile, the kind that makes you forget again.
la radio in streaming, il sito internet, la pagina Facebook, Twitter, il podcast per riascoltare le trasmissioni, le dirette sul canale video, la radio sveglia per il buongiorno di Controradio.
Che meraviglia!
Best me.
Controradio, controradio. Stai ascoltando Controradio.
E allora iniziamo a dare anche un'occhiata a quelli che sono i nostri quotidiani, quotidiani locali. La Repubblica ci ricorda che oggi c'è la Fiorentina è a Napoli alle 15 per dimenticare le delusioni e sognare un'altra impresa. Questo è il titolo allegato alla foto notizia. Poi altro titolo importante: violenza di genere, diritti lavoro, noi donne lottiamo tutti i giorni. C'è il rapporto di quello che è successo ieri, in 1000 al corteo organizzato da Non Una di Meno, da Piazza Santissima Annunziata. Tanti striscioni, tanti cartelli, disarmiamo il patriarcato, si leggeva su uno degli striscioni, aborto libero, sicuro e gratuito. Questo per quanto riguarda la Repubblica Firenze. 342-8104-111 il nostro numero di telefono WhatsApp, dove se volete partecipare a questa trasmissione, a questa conduzione, lasciando un vostro commento, messaggio, suggerimento, qualunque cosa mi fa piacere. Allora, la Nazione Firenze ha un paio di cose interessanti. Una ritorna al tormentone delle pensiline, tormentone perché ne abbiamo parlato tantissimo, delle pensiline della tranvia. Tornano le pensiline coperte. Oh, al vaglio nuovi progetti per le tettoie che dovranno proteggere le fermate sui viali della linea per bagno a Ripoli. E qua c'erano state delle polemiche epiche sul fatto che in un primo momento la sovrintendenza non voleva mettere le pensiline sulle fermate dei viali perché non si adattavano al contesto storico dei viali di circonvallazione della città di Firenze, piano del Poggi, e invece ora sembra siano tornate le pensiline coperte, quindi si potrà aspettare la tranvia senza bagnarsi durante i mesi invernali. E poi sempre per quanto riguarda la tranvia, i lavori per portare la tranvia alle piagge partiranno alla fine del 2025. La fotonotizia è molto interessante perché è in controtendenza e vede due belle ragazze, una delle quali ha un drink nella sua mano, e il titolo sovrimpresso è "Non spegnete la notte". Sottotitolo: centro più vuoto e locali che chiudono presto, l'allarme dei trentenni. E anche i ristoratori, questo è un virgolettato dei ristoratori, che dicono: abitudini cambiate, più più tutele e benessere per chi lavora. Ma non lo so, se volete commentare questo, per esempio, potremmo aprire un dibattito. Non spegnete la notte. In qualche modo sembra che di notte il centro fiorentino sia più vuoto, più morto del solito. Non tutti naturalmente saranno d'accordo. 342-8104-111, nostro numero di telefono WhatsApp.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morn, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Well, people, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Just take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries, as a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries in the ghetto. In the ghetto.
No, non era Elvis, non era lui, era un impersonator, ma uno bravo, però uno impersonator molto bravo, questa sua versione di In the Ghetto di Elvis Presley. Allora, che cosa, molte volte la mattina, no, arrivano domande, ma gli americani cosa ne pensano di quello che sta succedendo, le critiche al governo, e ci sono anche abbastanza sostanziali anche da parte di quelli che sono gli spettacoli televisivi, i late show, i vari late show, tutti questi che li mandano avanti, gli host, lo massacrano Trump e il suo governo, tutte le sere, sapete. Se capite bene l'inglese, andate a sentire Jimmy Kimmel o Stephen Colbert, ma anche The Late Show. Insomma, è proprio veramente, l'amministrazione di Trump sta fornendo un materiale incredibile ai comedians americani. Però sono partite anche delle proteste popolari, per esempio questa contro Tesla. Il Washington Post segnala decine di atti violenti dirette contro le strutture della Tesla da quando Musk sta facendo quello che sta facendo, atti di violenza contro le strutture Tesla, ma anche contro le auto dei privati, tant'è vero che sono apparsi una serie di adesivi che i proprietari della Tesla appiccicano, dicendo che come per esempio l'ho comprata prima che Musk impazzisse. C'è addirittura che camuffa la Tesla da BMW o da Audi per non incorrere nella rabbia di chi sta iniziando a contestare Musk. Naturalmente c'è stato anche un crollo delle azioni della Tesla, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti d'America. Detto questo, io mando un brano e parto con la prossima rubrica, che si chiama Stargazing, e andiamo a sentire la dottoressa Zananzi dell'Istituto di Arceti, appunto, sul quelle che sono gli avvenimenti da poter scrutare nel cielo notturno.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Lucia Poli, Lorella Zanardo, Stefania Auci, Daniela Morozzi, Carlotta Fruttero, Nicoletta Verna, Gaia Nanni, Margherita Augero, Simona Baldanzi, Simonetta Soldani, Isabella Insolvibile. Sono le voci del podcast Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade di Raffaele Palumbo. Sabato 13:15, replica domenica 17:10 su Controradio, anche nella sezione podcast di Controradio.it e Spotify.
Stargazing.
Buongiorno, buongiorno dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Abbiamo il sottofondo musicale, dottoressa.
Ok.
Non so se lei non lo può sentire, ma i nostri ascoltatori
sì. No, non lo sento, non lo sto sentendo perché la radio l'ho silenziata.
Stargazing inizia qui, di che cosa parliamo oggi?
Allora, la notizia astronomica che è un po' circolata in questi giorni è quella dell'eclissi di luna totale che si verificherà nella notte tra il 13 e il 14 marzo, più precisamente da noi il 14 marzo mattina presto, a partire dalle 6:10 circa.
Il
problema è che da noi a quell'ora la luna inizierà sì a entrare nell'ombra, nella zona d'ombra della Terra, e inizierà l'eclissi, ma starà già tramontando e nel frattempo starà sorgendo anche il sole, e quindi da noi non si vedrà proprio niente, perché tutta l'azione, diciamo, avviene sotto l'orizzonte, soprattutto l'eclissi completa, che sarà se lo osserviamo dalle nostre zone, dall'Italia, da Firenze, dalla Toscana, circa dalle 7:30 alle 8:30 della mattina, quindi pieno giorno e soprattutto con la luna abbondantemente tramontata. Ok?
Questo lo facciamo, dottoressa, per non far restare delusi quelli che amano osservare queste cose, perché magari nei titoli che ci sono online questo particolare non viene detto. Infatti, in arrivo nel cielo di marzo, due eclissi di luna e di sole.
Esattamente.
E quindi sono tutti.
Quindi voglio, ecco. Da una parte risparmiare l'elevataccia, a meno che non vogliate ascoltare il programma mattutino di Jimmy. anni.
Grazie.
E ho visto un sacco di questi post e social dare la notizia come un evento astronomico da non perdere. Ora, in realtà va ridimensionato, nel senso che, come vi ho detto, da noi non si vede. È vero che da qualche parte si vede, cioè da qualche parte è un evento da non perdere, nel senso a ovest, tipo in Portogallo, a Capo Verde, o ancora meglio da Cuba, dalle Americhe, si verificherà che là è piena notte, ok? E quindi certo che si vede, e è un bel fenomeno da osservare. Quindi spesso queste notizie qui non sono magari nemmeno in malafede o semplicemente K-click, no?
Sì.
Però sono va tenuto conto. Chi traduce la notizia dovrebbe tener conto che magari oltreoceano sì, si vede, però alcuni fenomeni astronomici non sono visibili dappertutto, no? E quindi bisogna stare attenti a non dire inesattezze.
Ecco, per dare un'idea, leggo un titolo: il 14 marzo la Luna si tingerà di rosso, arriva la spettacolare eclissi totale. Però non dicono che alle 6:26 del mattino probabilmente non si vedrà nulla. Ecco, questo
No, perché ti dico, è sotto l'orizzonte, quindi è già tramontata da noi. Se si va forse nelle zone un po' più si va verso ovest, ovviamente, e più la cosa si riesce a vedere, no? Perché il sole ancora non è tramontato. Però magari ne approfitto per raccontarvi come funziona un'eclisse, no? Un'eclisse di luna.
Via, facciamolo.
Vai. Allora, dobbiamo considerare un po' di cose.
Posso mandare i nostri ascoltatori sulla nostra pagina Facebook Contro Radio Firenze, perché c'è la dottoressa ci ha fornito una figurina propedeutica a quello che sta per dire.
Esattamente.
Andiamo, perché dottoressa.
È una questione di allineamenti, no? La Terra orbita intorno al Sole, intanto che anche la Luna gira intorno alla Terra. Quindi abbiamo il Sole che illumina sia la Terra che la Luna, ma entrambe, Terra e Luna, non sono corpi trasparenti, quindi avranno una metà illuminata verso il Sole e la metà opposta che è buio. Entrambe i due corpi, la Terra e la Luna, fanno ombra dietro di sé, come tutti i corpi che non sono trasparenti, ok? Ora, la Luna orbita in 4 settimane circa intorno alla Terra, e ogni 4 settimane, quando è piena, si trova sempre dalla parte opposta del Sole rispetto alla Terra, cioè c'è la Terra in mezzo tra il Sole e la Luna, e in questo modo dalla parte buia della Terra, dove è notte, si vede tutta la faccia lunare illuminata dal Sole. E anche se c'è in mezzo la Terra, la Luna la vediamo completamente illuminata, perché Sole, Terra e Luna sono in fila, ma non sono proprio su una linea retta, perché la Luna è un po' più in alto, un po' più in basso rispetto alla congiungente Sole-Terra, perché il piano dell'orbita della Terra intorno al Sole e il piano dell'orbita della Luna attorno alla Terra non sono proprio coincidenti. Il piano su cui si prova a girare la Luna è inclinato di circa 5 gradi, pochino, però quanto basta per far sì che la Luna non si trovi esattamente dietro alla Terra, e quindi si trova un po' più su o un po' più giù, e il Sole illumina entrambe.
Ecco, sono sfalsati i due piani. Guarda,
esatto,
veramente, se
sfalsati.
Andate sulla nostra pagina Facebook, la figura che ci ha fornito è veramente chiarissima. Chiarissima.
Si vede bene. Infatti.
Si vede bene, sì.
C'è
sì.
La Terra in mezzo tra il Sole e la Luna, ma alla Luna gli arriva comunque la luce del Sole, non è bloccata dalla Terra, diciamo, perché questa si trova la Luna un po' più in alto o un po' più basso rispetto alla Terra, ok? Quindi ogni volta, ogni 4 settimane, noi vediamo la Luna piena. Qualche volta però capita che la Luna non è più in alto o più in basso, ma si trova esattamente sullo stesso piano dell'orbita della Terra intorno al Sole, cioè si trova sulla congiungente Terra-Sole, e quindi è perfettamente allineata, e allora non passa sopra o sotto la zona d'ombra dietro alla Terra, ma passa esattamente dentro l'ombra della Terra, e quindi non viene illuminata e non è visibile, perché è nella zona d'ombra e si ha un'eclissi di Luna per tutto il tempo durante la quale la Luna attraversa l'ombra della Terra, diciamo così. E al posto della Luna piena vediamo un'eclissi di Luna.
Ecco, dottoressa, so che la settimana scorsa lei non è potuto intervenire perché, come sì, dicono gli americani, era under the weather, cioè era ammalata. c'era una nota anche che ci avevi detto qualcosa anche su Sirio, dottoressa.
Sì, sì, perché ora gli eclipsi, siccome vi ho detto questa roba che è interessante dal punto di vista astronomico, ma non si vede, mentre stiamo facendo una rubrica di Stargazing, volevo parlarvi di qualcosa che si vede. E quindi di quello che si vede stasera. Allora, intorno al tramonto si continuano a vedere ancora diversi pianeti, però diciamo subito col tramonto del Sole tramontano anche Venere e Mercurio, che quindi praticamente non sono più osservabili. Abbiamo messo su Facebook le mappe per le 8:30, sia perché così magari potete fare confronti anche con le mappe delle settimane scorse, se avete voglia, per vedere come cambia il cielo al passare delle settimane, dei mesi. E comunque alle 8:30 è ancora molto ben visibile sia Giove, sempre tra le corna del Toro, come abbiamo visto qualche settimana fa, a sud-ovest, alto più di 50 gradi. Vi ricordo, per misurare gradi possiamo stendere il braccio e il palmo aperto misura circa 20 gradi, mentre un pugno chiuso circa 10. E quindi a 50 gradi c'è sud-ovest, c'è Giove, e poi invece c'è Marte rosso a 70 gradi, quindi molto alto sull'orizzonte, proprio in mezzo ai gemelli. E Marte si trova alle 8:30, esattamente a sud. Sotto Marte, sempre guardando verso sud, quasi esattamente sotto Marte, un pochino più verso ovest, scusatemi, a un'altezza di 30 gradi circa sopra l'orizzonte, quindi un palmo e un pugno, c'è Sirio. In verità, in genere Sirio si trova prolungando le tre stelle perfettamente in fila della cintura di Orione,
sì,
che avevamo visto in passato, no? Orione è questo grande rettangolone o trapezio, va? In cui, al centro del quale ci sono tre stelle perfettamente allineate, e perfettamente al centro di questo rettangolo trapezio. Se prolunghiamo queste tre stelle verso sinistra, verso in basso, cioè verso est, arriviamo sulla stella Sirio, che non possiamo mancare perché Sirio è la stella più luminosa in assoluto che si possa vedere in cielo. Cioè, dalla Terra vediamo più luminosi di Sirio solo i pianeti e la Luna, nessun'altra stella è così luminosa. Questo perché, come abbiamo già detto in passato, è molto luminosa intrinsecamente, cioè è una stella che emette parecchia luce di suo, è molto brillante, e poi è anche abbastanza vicina alla Terra, quindi la sua luce non è indebolita dalla lontananza, dalla distanza in profondità da noi. Si trova circa 8 anni luce e mezzo dalla Terra, cioè la luce che vedrete stasera dovete considerare che è uscita dalla stella 8 anni e mezzo fa, ha viaggiato alla velocità della luce, che sono 300.000 km al secondo, per 8 anni e mezzo, e poi stasera noi la vediamo, se il tempo te lo consente.
Grazie, dottoressa, speriamo la prossima settimana non abbia la tosse.
Scusate,
no, si figuri. Buona giornata, buona domenica.
Grazie, altrettanto. The lorries rolling by, blue moon singing from
Firenze, Didacta Italia, la fiera sulla formazione e l'innovazione del mondo della scuola. Con uno stand cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, Regione Toscana ti aspetta con attività, incontri e workshop per scoprire tutte le opportunità dall'infanzia fino ai percorsi post-diploma. Un'occasione di confronto per insegnanti, studenti, personale scolastico e istituzioni. Dal 12 al 14 marzo alla Fortezza d'Abbasso a Firenze, la Toscana fa scuola. Programma completo su regione.toscana.it/didacta2025.
Lo Yacht Club Livorno organizza due corsi di vela. Il primo forma persone che in barca non sanno dove mettere le mani. Con il secondo si conduce in autonomia. Durata dei corsi 3 weekend, dal venerdì sera alla domenica a pranzo. Lezioni teoriche, 2 uscite in mare, 2 cene e 1 pranzo. Visita di Livorno e un incontro con donne e uomini di mare con storie da raccontare. Impara la vela, ti aspettiamo in marzo-aprile a Livorno. Info ycl.it, scuolavela@ycl.it. Sconto per i soci della Controradio Club. Per attivarlo scrivi a club@controradio.it.
Cambia uomo cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Mercoledì 12 marzo alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Un sapore di ruggine e ossa. Introducono la riflessione Isabella Mancini, Vittorio Iervese e Pippo Russo. Info cinemalacompagnia.it.
Controradio.
E veniamo alla prossima rubrica. Abbiamo al telefono Stefano Pizzi degli Artisti di Firenze. Oggi, e questo mi farà venire fame sicuramente, si parla di carciofo. Buongiorno Stefano.
Ciao, buongiorno a tutti.
Aspetta un attimo, devo aggiustare qualche cosa. Stefano, ti devo richiamare perché ho un piccolo problema tecnico. Allora, Cinara Cardunculus Scolimus, mamma mia, che cosa? Questo è il carciofo, è il carciofo.
È il carciofo, vero? Non si direbbe mai questo nome triplo.
Allora, carciofo, come lattughe e margherite, è una pianta delle famiglie delle asteracee. Stessa famiglia che delle margherite lo vedo, ma delle lattughe non ci assomigliano proprio per niente.
No, ma perché le lattughe difficilmente si lasciano andare in fiore, però se si lasciano andare in fiore, appunto l'infiorescenza è formata da questi, è un capolino, si dice tecnicamente, formato da tanti piccoli fiori che la compongono, sì.
Allora, carciofo, naturalmente questo lo sappiamo, il progenitore, la pianta selvatica da cui abbiamo noi umani tirato fuori il carciofo è il cardo, e quindi questo, vabbè, è intuitivo, no? Spero sì. Che i nostri ascoltatori questo lo sanno. 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Parliamo di questo carciofo, allora
che dire, è una pianta per me bellissima, oltre che buona, anche proprio bella. Viene usata anche nei giardini come pianta ornamentale, ha un verde particolarissimo. Se poi la lasciamo andare in fiore, questi fiori sono di una bellezza, di un viola incredibile e di un odore. Se uno ha il modo di metterci il naso sopra, non avvicinandosi troppo perché sennò si punge, sente questo proprio odore di quasi di miele. E poi la bellezza di questa pianta per me è la sua rusticità, perché è proprio una pianta che se uno gli dedica un investimento di coltivazione iniziale, poi praticamente va da sé, ecco, se non ha esigenze di produzione da vendere.
È una pianta imponente, se arriva su un campo di carciofi si capisce subito che sono carciofi. È una pianta veramente imponente, anche quando non ci sono i veri e propri, quelli che noi chiamiamo i carciofi. Quindi come si coltiva? Dicevi la coltivazione è poco impegnativa. Perché è poco impegnativa a coltivare il carciofo?
Allora, è poco impegnativa rispetto alla coltivazione di un pomodoro, perché ha meno avversità che lo interessano, meno patogeni, meno insetti, meno avversità in genere. E poi è una pianta che, una volta che se rispettiamo la sua coltivazione di impianto autunnale, specialmente qui in Toscana, riesce ad affermarsi, ad affrancarsi, e poi va da sé, non ha bisogno di essere irrigata, ha bisogno di molte meno cure. E poi è una bella presenza sia nell'orto, nel giardino, e poi produce, insomma, ecco, una pianta che se uno la mette a dimora con tutti i crismi, da diversi carciofi e non solo, magari tutti non lo sanno, almeno anche Giovanni Barbasso che ne parlava venerdì, non conosceva i carducci, almeno dal punto di vista culinario. Tu li conosci, Jimmy?
Sì, li ho mangiati, ho cercato di andare a prenderli, però non sono mai riuscito a cucinarli.
Sono un po' impegnativi a cucinare.
Ci ho provato più di una volta, ma mi restano legnosi, non sono riuscito a mangiarli. Però ci riproverò, perché
sì, sono buonissimi.
Ce ne sono tantissime, poi è facile.
Sì, ma poi basta avere 4-5 piante di carciofo nel momento in cui devi, come si dice, scarducciarli, cioè fare questo strapianto, questa selezione, che la pianta, quando inizia ad affrancarsi, inizia poi a produrre dalla base, dal suo colletto, tante piccole piante di carciofo, che è il suo sistema di rinnovazione vegetativa. Nel momento in cui poi vogliamo produrre il carciofo propriamente detto, queste piante piccole che si attaccano a quella principale vanno tolte, in modo che l'unica pianta madre produrrà questi carciofini, che poi vengono diradati via via nel momento in cui si raccolgono.
Allora, finisci.
Sì, queste piantine piccole, se vengono tolte con una buona parte di apparato radicale dalla base della pianta madre, possono essere reimpiantate, cioè si fa un'altra buca, si concima, si aregge la terra, si mette il letame, si mette il terriccio e si rimette questa piantina giovane, che poi ridarà a sua volta una pianta che riprodurrà carciofi.
Allora,
questo lo si fa, la stagione è l'autunno per fare questo, ecco.
Allora, dalla nota di curiosità posso aggiungere qualcosa di mio. Allora, la sorpresa più clamorosa è scoprire che proprio in America fu Marilyn Monroe la prima regina del carciofo, che nel 1949 dette il via alla saga attuale di giugno della raccolta dei carciofi a Monterey County, al Fairgrounds di Castroville. Ora, Castroville è una tappa del Western Dream, che andando verso Monterey ci si ferma, e a Castroville è considerata, anzi si autoconsidera, la capitale mondiale del carciofo. È un incrocio importante, proprio dove passano due vie di comunicazione, due arterie che si incrociano proprio lì a Castroville. E c'è The Giant Artichoke, artichoke è il nome americano di carciofo, dove c'è un ristorante dove puoi mangiare i carciofi in tutti i modi, dove ci sono gli estratti di carciofo. È una cosa veramente, è una tappa che di solito mi porta via più di mezz'ora fermandosi con l'autobus, e fra l'altro puoi acquistare proprio un sacchetto, diciamo, ti trovano nel sacchetto di carta di carciofi appena fritti, che veramente sono spettacolari. Lo sapevi questo, Stefano?
No, non lo sapevo. So della sagra che c'è qui in Toscana del carciofo.
Allora, poi sempre sul carciofo c'è Carmelo che ci manda una foto del mitico carciofo di Cerda sulle Madonie. È una statua proprio, sembra di bronzo, dedicata proprio al carciofo. E anche a Carda, anche a Cerda, non Carda, a Cerda, ci sono ristoranti dove preparano soltanto i carciofi. Allora bisogna mettere Cerda nelle Madonie, nel nostro programma di viaggi. Assolutamente bisogna andare a Cerda. Poi, certo. Invece Francesca si dice: questo non credo sia possibile. Si può mettere in terrazzo il carciofo? Certo. Sì, ma è grande come pianta, però. Cioè...
Sì, allora dipende dalla dimensione del terrazzo, e in seguito a quello dalla dimensione del vaso. Se uno mette un bel vaso dove magari può coltivare un bel po' di terra, può allestire un bel po' di terra, certo che ci sta, sì, sì, come no.
A Cerda fanno una sagra mondiale sul carciofo, sì, infatti notavo anche nelle foto che c'erano i cartelli appunto che pubblicizzavano la sagra del carciofo. Poi allora Antonella invece chiede un'altra cosa, forse vediamo se la possiamo aiutare o se noi gli rispondiamo la prossima settimana. Potresti chiedere agli ortisti come sconfiggere l'aglio selvatico in giardino, perché non cresce l'erba che semino e non so più come fare. Fra l'altro io l'aglio selvatico lo uso tantissimo, perché qua cresce veramente spontaneo, è uno spettacolo, però naturalmente nel giardino dove tu c'hai il prato magari non va bene. Come si fa?
Sì. Come si fa? L'aglio selvatico è una bulbosa, quindi secondo me con tanta pazienza.
Ma è stirpato bulbo per pianta per pianta.
Estirpare, magari ora bisogna vedere quante piante c'ha, comunque la cosa migliore sarebbe, più biologica e raccomandabile fare, estirpare le piantine e in quella buchetta che rimane riseminare un pochino d'erba. Piano piano, secondo me, uno ce la fa, ecco.
Bisogna, perché a un certo punto è facile, quando manda su quell'antenna l'aglio selvatico, sì. A quel punto sì. È facilissimo, perché l'antenna è abbastanza solida. La chiamo antenna, sì. Però tu mi dirai il nome proprio
antenna, giustamente perché lavora in radio la chiamo antenna,
ecco, cioè, giustamente. Quando si ruba quell'antenna, allora lo riuso, basta tirarla su e viene via abbastanza facilmente, viene via tutto il bulbo. Io li raccolgo così gli agli selvatici, che poi uso in cucina perché ha un sapore molto meno forte dell'aglio normale, che si può mangiare a morsi proprio senza nessun problema.
Ma poi fanno dei fiori bellissimi, se la signora ascoltatrice riesce a conviverci. I prati polifiti fatti con più specie sono per di più raccomandabili, però insomma ecco, un consiglio vivissimo.
Bene,
quello che viene.
Allora credo che abbiamo parlato abbastanza del carciofo. Bene. Stefano, ci sentiamo la prossima settimana, buona domenica.
Grazie, ciao a tutti, ciao ciao.
Oh,
Allora, volevo ricordare anche di, per sapere di più su quello di cui parliamo per quanto riguarda gli artisti, andate sulla pagina Facebook degli artisti, gli artisti, e troverete le schede di quello di cui abbiamo appena parlato, mentre sulla mia pagina sulla pagina di Facebook Controradio per il carciofo trovate una foto di quel ristorante di cui vi parlavo, che fuori c'è un gigantesco carciofo, naturalmente per attirare l'attenzione. Da Stefano Pissi degli artisti a Stefano Tani, il professor Stefano Tani. Buongiorno professore.
Buongiorno Jimmy.
Allora, almeno non l'argomento di oggi non mi farà venire fame quando passiamo al libro del giorno, perché qual è il libro del giorno? Della settimana, anzi, scusa. Professore, qual è il libro della settimana?
È Brave New World di Aldous Huxley del 1932, in italiano Il Mondo Nuovo, è un Oscar Mondadori facilmente reperibile.
Libro
che ci dice un sacco di cose, nonostante che sia del 1932, riguardo al mondo in cui viviamo.
Ecco, anche perché proprio in queste settimane, in questi ultimi due mesi, stiamo assistendo alla creazione di un mondo nuovo, lo dicono tutti, lo dicono i giornali, un nuovo mondo con l'amministrazione Trump. C'è qualcosa di simile nel libro che in qualche modo richiama a quello che sta succedendo nella nostra vita in questo periodo?
Sì.
Ah, sì.
Innanzitutto direi questo, no? Che nel romanzo di Huxley c'è uno stato mondiale diviso in 10 zone, ciascuna con il suo governatore. Noi abbiamo semplicemente ormai un mondo diviso in 3 grandi zone di influenza, che sono quella americana, oggi la più arrogante, direi, e decisa a cercare di mantenere il suo primato, poi la Cina e la Russia. E nel mondo nuovo la grande dialettica è quella fra libero arbitrio e felicità. Può l'uomo essere libero ed essere felice? Il mondo nuovo dice no. L'uomo deve essere condizionato per poter essere felice, di una felicità un po' stolida, ma va bene così. E noi, nel caso del mondo nuovo, questa felicità stolida viene costruita attraverso un condizionamento in provetta. Non si nasce da una mamma, va bene, ma si nasce in vitro, in una provetta che viene sottoposta alla ipnopedagogia, che è una specie di cantilena, ipnopedia per l'esattezza, che è una specie di cantilena che la creatura, l'embrione in vitro, sente fin dall'inizio e che gli dice quello che sarà e quello che dovrà fare nel mondo. Sostanzialmente il mondo è diviso in caste, c'è l'alfa che è la casta principale, poi la beta, la gamma, la delta e la epsilon, ma l'ipnopedia fa sì che ognuno sia contento di stare al proprio posto,
al suo posto.
Fare il lavoro appunto che il proprio posto pertiene.
Ho un timore, anzi una speranza. Speriamo che questo libro non lo legga Elon Musk, perché già lui è quello che vuole impiantare i chip nella testa delle persone.
Questo libro
potrebbe essere di incredibile ispirazione. Speriamo che non lo legga, professore. Che ne pensa?
Speriamo di no. Tra l'altro, si pensa a tutto nel mondo nuovo, perché se il cittadino del mondo nuovo ha un momento un po' di felicità, c'è il soma, che è una droga particolare che gli dà l'estasi, diciamo, no? E quindi ritorna tranquillo. Insomma, è un mondo, questo del 1932, secondo me molto più comprensibile e attuale di Brave New di 1984 di Nantine di Ford, di Orwell, che è del 1949, cioè di 16 anni posteriori, perché nel mondo di Orwell si ottiene, come dire, l'obbedienza del cittadino attraverso il terrore, qui invece attraverso il piacere, no? Io dicevo ai miei studenti in modo provocatorio: ma in fondo questa sì è una distopia, ma in fondo è poi così tanto una distopia? Non è in fondo il mondo in cui viviamo, anzi meglio, perché il sesso è libero qui, ognuno può far sesso con chi vuole, semplicemente non si fanno figli perché i figli
sono controllati, vengono fatti dalla provetta. Ma se lo scopo, ora qui una riflessione, se lo scopo è la felicità, è effettivamente nel mondo nuovo questa felicità viene raggiunta con questi metodi, ma è l'importante è il risultato, no professore? Non...
Sì, appunto, era questa la provocazione. Dunque, il governatore della zona europea, diciamo, dice che il sistema delle caste, il condizionamento e la mancanza di libertà personale, perché appunto c'è questo condizionamento dall'embrione, sono prezzi che vale la pena di pagare per ottenere quella stabilità sociale che porta a una duratura felicità. Ovviamente è una felicità solida, va bene? Tutti stanno al loro posto, ognuno dal netturbino Epsilon alla casta degli Alfa, che sono anche fin dall'embrione fatti crescere diversamente, più alti, più belli rispetto all'Epsilon, che sono poco più dei nanetti. Ognuno appunto sta al suo posto ed è contento di quello che ha, quindi in effetti non è un mondo tanto diverso dal nostro, se non che noi non siamo contenti, abbiamo ancora il libero arbitrio che invece viene spazzato via dal soma e dal condizionamento eugenetico iniziale.
Una domanda: ma chi comanda in questo mondo? Cioè, tutti sono condizionati in provetta, chi le fa questo condizionamento? Chi comanda? Anche gli Alfa sono condizionati in provetta.
Anche gli Alfa, sì, e però allora... un po' meno degli altri. Ci sono i governatori. Il mondo è diviso in 10 zone, lo Stato mondiale è diviso in 10 zone, ogni zona ha un governatore. E il governatore è l'unico che può leggere libri, perché qui i libri sono ovviamente banditi, va bene? Come l'idea di famiglia, dire a qualcuno padre è un insulto, o madre, tanto più. C'è solo una contraccezione totale, per cui col sesso non si fanno figli e niente più. Ci sono i 10 governatori, è un sistema di catena di montaggio per quanto riguarda gli embrioni. C'è stata una terribile guerra prima dell'inizio di questo mondo nuovo, che inizia appunto secondo l'anno di Ford, 1908, che è l'anno della prima produzione del modello T della Ford, va bene? Cioè della catena di montaggio, in altre parole. Ci sono questi 10 governatori, gli unici che possono leggere libri e che sanno esattamente quello che stanno facendo ai loro sudditi, che però si rendono conto che forse è il modo migliore di vivere. Niente libero arbitrio, però questa specie di costrizione alla felicità attraverso il piacere.
Arriva un commento inquietante di Eleonora, che dice: io credo che purtroppo Musk lo abbia letto con attenzione Huxley. Non lo so, però, perché i suoi sistemi sono più rozzi.
Sì, in questo momento che legge libri.
Dubito che lui legga libri. Comunque è molto interessante. Facciamo un po' di spoiling, ma come finisce? Cioè, questo, no?
dunque, c'è
una rivoluzione, c'è una resistenza, perché c'è sempre una resistenza.
Ecco, bravo Jimmy. Dunque, noi abbiamo già visto con Fahrenheit che queste società contengono sempre un personaggio che entra in crisi, no? Era Montag in Fahrenheit, sarà Wilson in 1984. Qui c'è questo Bernard Marx, dal nome abbastanza buffo, no? Che è un alfa, ma la sua provetta ha avuto un problema, non c'aveva abbastanza zucchero, per cui è venuto un pochino più basso dei normali alfa, che invece sono possenti, e quindi è un infelice sostanzialmente, e piano piano comincia a detestare il sistema, anche perché la fanciulla che vorrebbe, in questo c'è una certa libertà, no? Le donne si danno a chi preferiscono, però insomma c'è questa promiscuità molto molto presente. Dunque Bernard Mars comunque è un infelice, e comincia un po' a sabotare le cose, anche perché c'è un altro infelice. C'è una zona in questo mondo che è una specie di Disneyland, che è il Nuovo Messico, dove gli uomini sono stati lasciati allo stato naturale, cioè non sono stati condizionati. Sono degli indiani sostanzialmente, che hanno riti tribali, che credono a un loro dio, ed è una specie di zona dove si va a fare Disneyland, un safari Disneyland, e dove gli alfa e anche i beta possono andare per vedere quanto sia brutto il mondo naturale rispetto al mondo in cui loro vivono, no? E in questo mondo si perde il niente meno che un personaggio importantissimo, che è il capo del condizionamento attraverso il centro di incubazione di Londra, lui è un alfa ovviamente, insieme a una beta, una donna beta, fanno questo, chiamiamolo, gita turistica insieme, e la beta, la donna molto bella, non rientra alla base prima di tornare a Londra e si perde in questo mondo selvaggio. Lì appunto fa il figlio che aveva fatto con il direttore del centro di incubazione, che non aveva usato le precauzioni doverose. Fa questo figlio che viene chiamato Johnny il Selvaggio, perché è figlio di una donna bianca, va bene, e di un uomo che è sparito perché è tornato a Londra lasciando questa beta da sola. E è un personaggio diverso rispetto agli indiani, anche perché la madre, che viene considerata una prostituta dagli indiani perché fa sesso come quando vuole, va bene, la madre aveva con sé una Bibbia, e poi viene trovato anche in questa riserva appunto niente meno che tutte le opere di Shakespeare. Quindi questo Johnny il Selvaggio vive credendo a un mondo migliore, che è quello, il mondo di Shakespeare. Cita, esemplifica attraverso Shakespeare, e quando viene finalmente recuperato e riportato nella Londra e nel mondo nuovo, non capisce nulla ovviamente, no? È un totale misfit, è un totale personaggio fuori luogo. Addirittura arriverà ad avere un colloquio con Mustafa Mond, che è il governatore mondiale per l'Europa, va bene? Durante questo colloquio Johnny il Selvaggio asserisce che le meraviglie tecniche e il consumismo della società, dello Stato mondiale, sono mediocri sostituti per la libertà individuale, la dignità umana e l'integrità personale. E Mond dice: no, il sistema delle caste va benissimo, il condizionamento e la mancanza di libertà personale sono i prezzi che vale la pena di pagare per ottenere quella stabilità sociale che porta a una società duratura.
Ci fermiamo qui, professore, ci fermiamo qui. In fondo questo mondo, no, secondo me, rispetto al nostro, ha dei vantaggi rispetto a quello che stiamo, a cui stiamo andando incontro.
Comunque Johnny il Selvaggio, via, non dico nulla visto che ci dobbiamo interrompere, almeno non sciupo la lettura del libro per chi vorrà leggerlo, che è veramente un romanzo, a mio parere, molto più attuale per noi di quanto non sia 1984.
Ci sentiamo la prossima domenica, buona giornata.
Anche a te Jimmy, a te e ai nostri amici che ci ascoltano.
grande, grande successo per l'intervento del professor Tani. Allora, vediamo un po', c'è il podcast che posso ascoltare, e poi ancora dimmi che posso in qualche modo far riascoltare alle mie figliole il contributo di oggi del professore sul mondo nuovo. Ho sentito solo la fine, un altro, qual era il libro? Il mondo nuovo di Huxley. Sì, si può riascoltare, perché se andate su con il nostro sito Controradio, nella tendina La Radio, c'è i podcast di Controradio, c'è la lista di tutti i programmi di Controradio, fra i quali c'è anche Easy Sunday, e lì trovate tutta la trasmissione. Siamo arrivati alla fine, e c'è l'ultima rubrica dedicata all'opera contemporanea della settimana. Per poter seguire quello che Giulia Spissu dirà, potete andare sulla nostra pagina Facebook Controradio Firenze, perché lì c'è una foto dell'opera della settimana. E buongiorno Giulia Spissu da New York. Di che cosa ci parli oggi, Giulia?
Ciao a tutti. Allora, oggi, visto che la scorsa volta abbiamo parlato in maniera più approfondita della pop art, oggi vi parlo di un movimento che si trova diametralmente opposto alla pop art, e si è sviluppato sempre negli anni 60, ed è il minimalismo.
E l'opera, come si chiama?
È un'opera di Robert Morris, che è stata realizzata nel 1965 e si trova attualmente qui a New York al Whitney Museum of American Art, e si chiama, lo dico in italiano, poi lo dico anche in inglese, si chiama senza titolo 3L, quindi Untitled 3Ls.
Si chiama 3Ls perché la sto guardando e sono proprio 3L. È una scultura sì, veramente minimalista, e in cui praticamente sono 3L che sono però organizzati in un certo modo.
Infatti è questa scultura che è apparentemente semplice, però presenta un enigma un po' percettivo. Infatti ci sono questi, vediamo, tre elementi identici nella forma, appunto sono queste 3L, però appaiono diversi perché sono orientati in maniera diversa nello spazio, e ciò consente anche di vedere la stessa forma in più prospettive. Questo effetto poi aumenta se noi ci muoviamo intorno all'opera.
Una cosa, no? Se io entro in questo museo esposto un pochino una delle 3L, rovino l'opera secondo te?
Se la tocchi vieni subitamente allontanato dal museo, quindi non ti consiglio di farla. Dipende un po' dalle opere minimaliste, infatti vedremo che alcuni artisti danno semplicemente delle direttive su come le opere devono essere allestite, e poi possono cambiare, però molte volte invece è stata intesa per essere in quella direzione, in quell'orientamento.
Che cosa ha voluto dire con questa scultura Morris?
Robert Morris è stato uno degli artisti fondatori del movimento minimalista negli anni 60, e appunto la minimal art si trova agli antipodi della pop art, anche se trova alcuni elementi molto semplici e simili, come l'ingrandimento, la sovradimensione delle forme, ma anche il tratto impersonale dell'artista. Una critica d'arte, Barbara Rose, scrisse: se la pop art è il riflesso del nostro ambiente, l'arte minimal è l'antidoto. Quindi, con tutta questa commercializzazione, questa comunicazione di massa, questi stimoli che provenivano da tantissime fonti, l'arte minimal vuole riportare il discorso a qualcosa di elementare, semplice, e soprattutto qualcosa che utilizzasse sempre i materiali industriali. Infatti queste sono proprio forme crude che riprendono i materiali industriali o le forme dei grattacieli, per esempio.
Senti, mentre parlavi io sono andato a googolare e ho scoperto una cosa molto interessante, che dice: l'artista ha indicato che le tre unità possono essere configurate in maniera diversa nello spazio in cui vengono presentate. Quindi c'è anche l'introduzione di un'azione a posteriore su quella che è l'opera dell'arte. Come la spieghi? Solo degli artisti sono veramente precisi su quello che fanno. Se tu gli sposti una cosa di 10 centimetri si mettono ad urlare. Invece in questo caso c'è la possibilità di modificare l'opera.
Esatto, infatti, come ho detto, alcuni artisti danno proprio delle istruzioni per reinstallare le opere più e più volte. Per esempio, un altro artista minimal realizzava questi, diciamo, affreschi, questi murales, si chiama Sol Lewick, e dava delle istruzioni su come questi disegni potevano essere replicati e rifatti. Quindi l'artista è una sorta di, non so, potremmo chiamarlo insegnante su quello che poi dopo può essere rifatta la sua opera.
Da delle linee guida in alcuni casi invece, sì, di un progetto,
esatto,
preciso.
Esatto, in particolare della minimal art è il fatto che appunto si vuole riportare il discorso al principio, all'elementarità dell'arte.
E per questo si chiamano minimalisti.
Esatto.
Grazie Giulia Spissu, ci sentiamo settimana prossima, buona giornata, ciao, buona fortuna, ciao ciao.
Per questo si chiamano minimalisti. Beh, è certo, è certo. Allora, il professor Tani mi mandava una nota che diceva che praticamente la nostra società è minacciata dall'intelligenza artificiale, da ogni genere di fake news e condizionamenti, è stata in parte anticipata da questo romanzo di Huxley. E grazie, grazie, sì, concordo perfettamente. Ringraziamo in chiusura, ringrazio moltissimo tutti coloro che ci hanno ascoltato, ma soprattutto tutti coloro che hanno lasciato, siete stati tanti a lasciare messaggi di tutti i tipi. Qualche volta mi distraete, mi mandate da un'altra parte, ma io vi ringrazio, I love you all. E ripeto ancora che il podcast della trasmissione c'è, è sul nostro sito, nella parte dei podcast ci sono elencati in ordine alfabeto tutti le nostre trasmissioni. Questa è Easy Sunday, se invece volete sentire la trasmissione dei viaggi che ci fate lì. Mi arriva il saluto in chiusura di Felix. Grazie Felix per esserti sbrigato a mandarmi il tuo saluto in zona Cesarini, come si diceva una volta in ambito calcistico. Noi ci sentiamo naturalmente domani mattina, per tutti coloro che si svegliano presto, con la mia conduzione del mattino presto che inizia alle 6. A tutti una buona giornata, una buona domenica e buona fortuna.
Sei su Controradio FM 93.6, 98.9.